Buongiorno a tutti amici di Visione TV, oggi parleremo di libri, di una nuova uscita editoriale di Visione Editore. Sono in compagnia della mia assistente, la dottoressa Babu, ma soprattutto ho come ospite oggi l'amico, scrittore, docente Enzo Pennetta. Ciao Enzo, buongiorno.
Ciao Enrica e buona giornata a tutti.
Hai anche il comitato di accoglienza, che cosa vuoi di più della vita?
Un privilegio.
Assolutamente. Allora Enzo, noi oggi parliamo del tuo libro, ossia dell'edizione aggiornata e ampliata di questo saggio, anche la copertina nuova, oltre che gli interni, spiegheremo anche in che cosa è stato aggiornato. Agenda 2030, una rivoluzione colorata. Eccole qua, vedete già la copertina completamente nuova, un restyling, ma anche un aggiornamento interno con nuovi capitoli, una nuova introduzione, nuove conclusioni, insomma. Per quanto siano passati pochi mesi dalla prima edizione, ci hai rimesso mano e infatti esce proprio con noi, con Visione Editore. Ma prima di entrare nel vivo di questa intervista, mandiamo il book trailer che fa proprio il punto sul tuo saggio.
2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. È costituita da 17 obiettivi da raggiungere in ambito sociale, economico, ambientale e istituzionale entro il 2030 ed è entrata nella scuola italiana divenendo una nuova dottrina a cui aderire senza possibilità di obiezione o dibattito. Enzo Pennetta, nella riedizione aggiornata e ampliata del libro Agenda 2030, una rivoluzione colorata, analizza i punti e le finalità complessive del programma, svelandone tutti i limiti e le contraddizioni che la mostrano per quello che è in realtà. Un programma ideologico, volto ad affermare la globalizzazione e la quarta rivoluzione industriale. Un saggio per conoscere e affrontare l'Agenda 2030 nella scuola e nel dibattito pubblico.
Enzo, cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri spettatori innanzitutto che cos'è l'Agenda 2030, di cui si parla molto, soprattutto negli ultimi mesi, ma anche male. Che cos'è e quali sono i suoi obiettivi, questi 17 goals che tu tra l'altro analizzi nel dettaglio, nel saggio?
Allora, è un'agenda varata dall'ONU nel 2015 che vorrebbe nel decennio che va dal 2020-2030, per questo viene anche definita 2030, e dovrebbe raggiungere 17 obiettivi fondamentali che vanno dalla fine della povertà, della fame nel mondo, la sanità per tutti, l'inquinamento, l'istruzione, cioè praticamente un traguardo meraviglioso apparentemente, ma che già appare irraggiungibile nel fatto che ci si pone un decennio di tempo per raggiungerlo. Quindi merita una certa attenzione, perché comunque porta dei provvedimenti che i paesi aderenti, ma in realtà vedremo solamente l'Occidente, dovranno un po' seguire, e questi incideranno moltissimo sulla nostra vita.
Ma perché dedicare addirittura un libro, un saggio all'Agenda 2030? Perché parlarne?
Perché comunque io mi sono accorto che veniva nominata più volte, ma giustamente in tanti contesti, ma mancava veramente un'analisi reale del contenuto, ed è invece importante essere punto per punto quando si va a contestare qualcosa. Quindi ho semplicemente fatto quello che secondo me mancava e di cui c'era bisogno. Cioè, voglio proprio che sia uno strumento di lavoro, proprio perché, dicevo, l'Agenda 2030 è un programma che ci riguarda tutti e quindi va affrontato in maniera così analitica e strutturata.
Tu spieghi nel libro che la scuola è il luogo privilegiato in cui parlare dell'Agenda 2030 e in effetti se ne parla soprattutto a scuola. Qual è il rapporto tra Agenda 2030 e la scuola?
Ma ecco, quello che tantissime persone purtroppo non sanno è che è diventata programma scolastico, cioè in pratica sostituisce la vecchia educazione civica che era stata voluta da Moro nel 58, ma poi è finita negli anni 90, e nel 2019 viene varata la nuova educazione civica, che ingenuamente potremmo pensare che riprenda gli stessi temi, cioè come funziona il nostro sistema democratico, la nostra Costituzione o cose di questo tipo, ma invece scopriamo che fondamentalmente la struttura portante della nuova educazione civica è questa Agenda 2030, che noi dobbiamo, io insegnante, dobbiamo insegnare a scuola, tutte le materie si devono occupare, con un minimo di ore annuali. In poche parole, dobbiamo indottrinare i nostri studenti ai contenuti di questa agenda. Ecco perché a maggior ragione è importante parlarne.
Ma scusa, avete seguito qualche corso? Cioè, in base a che cosa un docente è tenuto adesso a insegnare questa nuova materia, a parlare di Agenda 2030? Perché semplicemente l'ha letta o ha seguito anche dei corsi particolari di formazione e di indottrinamento? Cioè, come funziona tutto ciò? E soprattutto poi perché la gente non lo sa?
Guarda, su questo punto io parlo per esperienza diretta, ma anche di altri, credo che non siano stati fatti grandi corsi, per cui possiamo sempre fare affidamento sulla cialtroneria del sistema, per cui neanche poi fa una propaganda, poi non si preoccupa di formare i propagandisti in qualche modo. Beh, vai di tua iniziativa, tanto è importante ripetere delle parole d'ordine chiave, dei mantra, no, che piano piano passeranno. Poi, altra cosa su cui possiamo fare ampiamente affidamento, è il fatto che buona parte degli insegnanti non se la filano per niente, cioè sulla carta viene insegnata ma in pratica no. Però ecco, voglio dire, queste sono caratteristiche collaterali, perché poi io posso anche pensare che invece nel tempo, magari incominciano ad esserci le domande, l'esame di maturità, si farà più seria la cosa. Per il momento possiamo ancora fare affidamento su, cioè così, su un po' di improvvisazione, però ecco, non va sottovalutata neanche questa, perché intanto i ragazzi dalla piccola età, dalle elementari, incominciano ad ascoltare delle paroline chiave e gli si fermeranno nella mente, sono quelle cose che restano, per cui è quello il vero obiettivo. Non analizzarla a fondo, perché se l'analizziamo a fondo, come è fatto nel libro, uno si accorge che molto spesso è un delirio, è una serie di discorsi senza capo né coda analizzati a fondo. Quindi l'obiettivo è un altro, appunto, creare un quadro di riferimento per tutti quanti, dalla piccola età fino a diventare adulti.
Il tuo libro quindi serve anche come uno strumento per gli insegnanti, per orientarsi, per capire bene che cos'è questa Agenda 2030, ma anche per contrastarla, e ovviamente non soltanto per gli insegnanti, ma per chiunque, a maggior ragione per quei genitori che hanno i figli che vanno a scuola e che si ritrovano questa nuova materia.
Assolutamente sì, quindi insegnanti e famiglie, quindi genitori, studenti, certamente. Il libro è strutturato per essere facilmente capito da studenti di liceo, ovviamente, magari per gli altri i genitori potrebbero invece farsi appunto interpreti, ma poi per poter intervenire magari nei consigli di classe, da genitori o da insegnanti. Anzi, io proprio vorrei che nascesse una rete di collegamento fra insegnanti, famiglie, per appunto coordinare l'azione in questo senso, perché se noi portiamo delle osservazioni critiche dentro le aule scolastiche, dentro i consigli di classe, dentro i collegi docenti, è talmente debole l'impianto di questa Agenda 2030 che noi dei risultati li otteniamo. Figuriamoci appunto se riusciamo a coordinarci. Ecco perché non è un semplice libro, ecco veramente lo scopo, l'intenzione è che sia uno strumento di azione.
Che cosa troveranno i lettori in questa versione ampliata e aggiornata?
Dunque, l'analisi dei punti è sostanzialmente la stessa che trovavano in quella precedente, quindi da questo punto di vista quello rimane uno strumento di riferimento uguale. E ho aggiunto una serie alcuni capitoli che aiutano a inquadrare alcuni aspetti fondamentali dell'agenda, appunto la sua collocazione dentro la scuola, certi riferimenti come appunto questa stakeholder economy, cioè l'espropriazione della democrazia da parte delle multinazionali, ma anche da società meno grandi, ma che entrano nella scuola, la fine del valore della storia, per cui non si ragiona più in termini storici, e la politica degli obiettivi zero, e userò un caso particolare citato nell'agenda, che sembra apparentemente un'assurdità, sul tabacco, c'è cioè una cosa secondaria, e far capire che gli obiettivi zero sono in realtà qualcosa che nascondono altro. Ecco, cioè, aiuto a dare un quadro complessivo per inserire poi i punti dell'agenda.
C'è poi una presenza costante, una specie di ombra malefica che ha a che fare con l'Agenda 2030, che è World Economic Forum, e la quarta rivoluzione industriale di cui tu parli ampiamente, quindi di nuovo che rispunta Klaus Schwab anche tra le trame dell'Agenda 2030. Perché e quali sono questi rapporti tra l'Agenda 2030 e UEF?
Sì, non siamo noi che siamo fissati con Schwab, ma viceversa, lui che è fissato con noi. E allora, dobbiamo sapere che alla fine degli anni 90, qualcuno ricorderà il periodo dei no global, eppure questo lo tratto nel libro, contestavano appunto la globalizzazione con delle iniziative importanti, il popolo di Seattle, ma per finire con Genova 2001, lo sappiamo, quel tragico episodio. E allora chi contestava appunto quella globalizzazione era il World Social Forum. Quel nome era stato scelto per contrapporsi proprio al World Economic Forum, quello di Klaus Schwab. Quindi quel movimento no global degli anni 90 era pienamente consapevole del ruolo del World Economic Forum. Ecco quindi che c'è una forte attinenza. Per quale motivo? Perché in fondo l'Agenda 2030 è stato un modo con il quale introdurre come programma dell'ONU gli obiettivi del World Economic Forum. D'accordo? Quindi chi può a questo punto opporsi a quel programma, se anziché essere dichiaratamente di questo gruppo, insomma, giustamente un po' criticato, no? E diventano programma dell'ONU. Quindi questa è la grande, insomma, insidia di questa operazione.
Tu spieghi anche che l'Agenda 2030 delinea un mondo dove le leggi saranno di fatto dettate da grandi enti sovranazionali non eletti, e quindi in qualche modo saranno le leggi che abbiamo attualmente sovrastate, poi appunto dettate da multinazionali oppure da queste entità non elette. In che modo avverrà questo scenario anche di trasformazione sociale collettiva?
Ecco, guarda, quella proprio la stakeholder economy di cui parlavo. Già nella scuola si incoraggia una partecipazione sempre in nome, no, dell'inclusione nel lavoro, perché gli obiettivi dichiarati sono sempre belli sulla carta. Quindi, però, già nella scuola si deve interagire con le imprese, ma anche i comuni, le regioni dovranno comunque prendere la decisione di concerto, di accordo con le imprese presenti sul territorio. Ma teniamo presente che fra i due chi detiene la leva del denaro sono le imprese, non ci viene molto difficile immaginare che in questo dialogo fra imprese e istituzioni democratiche alla fine si farà quello che dicono le imprese, perché il vero potere lo deterranno loro. Allora, questo avvia, appunto, dato che viene molto insistita, no? Avvia questo meccanismo. E aggiungo altre parole che sono ricorrenti del leitmotiv dell'agenda, sono resilienza e sostenibilità. Quindi fondamentalmente abituarci a un impoverimento generalizzato, a rinunciare a tantissimi benefici, non che proprio la tecnologia che l'assumimento dei moderni ci danno, per avviare la gente, la popolazione, a una povertà di cui dovranno essere contenti. Ricordiamo lo slogan del World Economic Forum: non avrai nulla a stare felice. Ricordiamoci, dicono proprio non avrai nulla, cioè tu, non loro, Per cui sono anche da questo punto di vista, insomma, una certa onestà la dimostrano.
Tra l'altro, leggendo il tuo libro, si capiscono anche da un lato le motivazioni delle proteste degli agricoltori e dall'altro che cosa spinge poi anche i governi ad adottare dei modelli come per esempio la città da 15 minuti, la riduzione della velocità nelle città ai 30 km all'ora e molto altro ancora. Quali sono i fili che collegano questi aspetti e questi fenomeni che potrebbero sembrare così sulla carta molto distanti tra loro?
Beh, allora ho detto, vedi, contrastando i piccoli agricoltori, abbiamo in Emilia-Romagna ti danno sotto 1.500 euro a ettaro per non coltivare niente. In Puglia ti vietano di coltivare tutti gli anni mais. In poche parole, saranno le condizioni insostenibili per il piccolo. Pensiamo anche al cappotto termico, sembrano cose così lontane, sono la stessa cosa. Cioè il piccolo proprietario, il piccolo imprenditore non riuscirà a far fronte a questi provvedimenti fatti ovviamente per l'ambiente, no? Ma ci mancherebbe, no? Per il bene di tutti, ma questi provvedimenti ci espropriano di fatto delle piccole proprietà, perché solamente le grandi società saranno in grado di sostenere i costi e le economie di scala necessarie per seguire questi requisiti. Quindi vediamo, si tratta di una proletarizzazione di massa a favore di poche grandi società che accumuleranno il bene di tutti quanti. Ecco, se riusciamo a intravedere questo pericolo, già è abbastanza. Più ci mettiamo la città da 15 minuti e ci renderà anche confinati. Immaginate il lasciapassare del Covid che diventa anche per il clima, anche per la CO2, per cui tu non puoi andare in un altro quartiere senza giustificazione. Questa è la città da 15 minuti e la sorveglianza, perché la città da 15 minuti ha anche telecamere con riconoscimento facciale, appunto per controllare che tu non vada dalla parte sbagliata. Ecco, tutto questo, se noi non interveniamo adesso, piano piano passerà come normale per i ragazzi che hanno adesso 7, 8 anni, 12 anni e che a scuola interiorizzeranno questo tipo di mondo. Ecco perché è adesso il momento di intervenire.
Perché poi il linguaggio, lo stile, la forma che vengono usati nell'Agenda 2030 sono un po' fuffosi, sono politicamente corretti, e sono rassicuranti, perché ovviamente devono essere espressi e soprattutto insegnati ai bambini, ai ragazzi. Però dietro questa patina politicamente corretta e rassicurante, tu mostri nero su bianco, ci sono prima questi capitoli introduttivi, poi i 17 capitoli che tu dedichi a ogni punto dell'Agenda 2030, e si capisce molto bene come poi il potere ami utilizzare la strategia della gradualità per sdoganare tutta una serie anche di misure assolutamente impopolari oltre che liberticide.
Sì, certo, Riga, tu hai colto bene, potresti proprio spiegare per le conoscenze di comunicazione questi meccanismi. Ad esempio, questo rivolgersi, come dice, in maniera fuffosa, io direi anche infantile, e l'abbiamo visto crescere negli ultimi anni. In poche parole, l'autorità si rivolge al cittadino non più come un pari, no, di pari dignità, no, come un adulto a un bambino. No? Ci ricordiamo tipo, salverai i nonni, no? Salvi il pianeta, cioè è questa banalizzazione del concetto di buono e cattivo, e sta abbassando il livello proprio al paternalismo, per il quale tu devi accettare perché l'ha detto l'autorità, e tu sei un bambino un po' stupidino forse anche, che non essendo in grado di capire però ti devi fidare. Questo sta diventando il rapporto autorità-cittadino. L'agenda ti tratta così, ti tratta un po' da scemo, diciamo la verità, no? Se tu leggi quei punti, una persona seria dice, ragazzi, ma cos'è una gag, cos'è candid camera? Dico, provate a leggerli e si capisce subito appunto che questo è il tipo di rapporto. La cosa sorprendente è che, cioè, io vorrei che genitori e insegnanti leggendolo dicessero queste cose, cioè ragazzi, ma ci stanno prendendo in giro. Ecco, mi piacerebbe che arrivassimo a questo.
Ma infatti tu parlando di paternalismo, io adesso proprio il libro aperto sull'indice, no? Scorrendo velocemente questi 17 punti, troviamo delle banalità, come già anticipavi, e rimanendo semplicemente in superficie, chi dà soltanto un'occhiata veloce non può che condividere quelli che sembrano gli obiettivi dell'agenda: sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere e tutto il resto. Com'è possibile che però dietro la banalità, la banalizzazione, anche questo stile, come dicevi tu, molto semplice, infantile, con cui ci si rivolge alle persone, e l'atteggiamento tipico che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni di cercare di prendere per mano il cittadino, di educarlo, indottrinarlo e eterodirigerlo verso delle direzioni molto, molto chiare. Com'è possibile che dietro poi tutta questo linguaggio appunto banale, edulcorato e politicamente corretto poi vogliano far passare dei messaggi invece così pericolosi, inquietanti, che puntano a feudalizzare la società?
Questa è una tecnica che ormai abbiamo visto applicata in ogni campo. È chiaro che se io devo ottenere, raggiungere un obiettivo contro qualcuno, devo far finta che sia a suo favore. Conosciamo insomma proprio il riferimento proprio alla tecnica di propaganda, ti ricordi del famoso, no, Edward Bernays, che appunto facendo credere alle donne americane che fumare fosse è gesto di libertà, gli hanno fatto passare invece un vizio che fa male alla salute, insomma. Sei maestra nel spiegare queste cose. E la tecnica è sempre quella: se devo rifilare una fregatura a qualcuno, devo fargli credere che sia una cosa che invece è per il suo bene. Il problema è appunto se non c'è una stampa, un'informazione in grado di parallelamente, no, guardate, questa mi sembra che questa operazione in effetti non sia come dicono, questa stampa non esiste, questa informazione non esiste, e proviamo noi nelle nostre possibilità proprio a svolgere questo ruolo, perché guarda che, cioè, veramente il re è nudo, basta una voce che lo dica e possiamo ottenere risultati veramente importanti.
Il titolo Agenda 2030, una rivoluzione colorata. Questa rivoluzione colorata rischia di mettere a repentaglio la nostra democrazia?
Assolutamente sì, questo è il punto. Poi il sottotitolo 17 passi verso la catastrofe, che sembra così sensazionalistico, in realtà è tecnico. Catastrofe intesa come cambiamento radicale. Ci avviciniamo gradualmente, ma una volta raggiunto il termine, avremo un ribaltamento radicale della nostra realtà. La democrazia è a rischio perché se i temi dell'emergenza, e noi ne abbiamo fatto esperienza, se l'emergenza, se la salute di tutti diventano superiori alla democrazia, superiori ai parlamenti, saranno questi temi a dettare i provvedimenti. Noi non siamo più liberi di scegliere come vivere, quindi i nostri parlamenti di decidere le leggi, evidentemente avranno chiesto gli elettori, perché ci saranno autorità sovranazionali, fondamentalmente tecniche, ad imporre cosa si deve fare e cosa no. Con le città, ad esempio questo gruppo di città, 40 città, CAC 40 per esempio, del genere, di cui fa parte tristemente anche Roma e Milano, saranno i pionieri per sperimentare queste limitazioni. E quando ti dicono che tu non devi circolare con la macchina, non è il Parlamento nazionale, è una cosa sovranazionale che lo decide in nome della scienza. Quindi attenzione, perché se queste cose vengono portate a termine, bene, in tutti questi campi che sono l'intero spettro della nostra vita, le decisioni non spetteranno più ai parlamenti, ma enti abbastanza fumosi oltretutto, perché poi va a districare, no, chi veramente comanda là dentro, che ci imporranno come vivere. La domanda: la democrazia è in pericolo? Dico sì, assolutamente è in pericolo.
Com'è contrastare questa operazione di trasformazione sociale?
Ecco, si contrasta come molte altre cose del genere con la consapevolezza. Quindi l'informazione, se nelle scuole, genitori, studenti, famiglie capiranno, ma anche in una percentuale, non devono essere tutti, un 10%, un 20% di cosa si tratta, bene, le scuole diventeranno il nostro campo di battaglia. E si gioca talmente tanto in quel campo che infatti la scuola nei decenni l'hanno demolita, l'hanno attaccata in tutti i modi per renderla inoffensiva, innocua. Beh, trasformiamo le nostre aule scolastiche nel terreno dove si gioca la battaglia, no? Su questi campi e appunto sulla nostra libertà, bene, e ci danno l'occasione per farlo. Quindi abbiamo questa possibilità in fondo. E dobbiamo giocarcela.
Grazie Enzo, vuoi aggiungere qualcosa per invitare tutti coloro che ci stanno seguendo ad acquistare, soprattutto a leggere Agenda 2030, una rivoluzione colorata?
Sì, ecco, io vorrei dire questo. Se noi veramente riusciremo a avere una coscienza abbastanza diffusa del problema, quindi a allinearci sulle visuali, non sulle analisi. A me piacerebbe appunto che poi alla fine gli insegnanti, i genitori che concorderanno con questo possano appunto ritrovarsi in una specie di rete in cui fare iniziative, promuovere, so, incontri dentro le scuole, lezioni dove si parla della cosa in maniera critica, quindi poter agire non essendo da soli. Magari ci possiamo pensare che questa cosa potrà partire verosimilmente con il prossimo anno scolastico, perché ormai siamo alla fine. Magari potrei mettere online dei riferimenti per raccogliere tutti i nominativi e creare un coordinamento di questo tipo. Ecco, quindi la mia speranza è di riuscire ad avviare un'iniziativa del genere e l'anno prossimo avere nelle varie scuole, un po' in tutta Italia, degli incontri e delle persone in grado di mostrare appunto le criticità di questo programma scolastico che altrimenti passerebbe totalmente incontrastato.
Quindi la lettura di questo libro potrebbe essere vista soltanto come l'inizio, poter poi costruire una rete, come dicevi tu, di insegnanti, ma anche di tutte le persone, motivate, desiderose di contrastare il pensiero che, si cela dietro l'Agenda 2030 e quindi creare questa rete, sensibilizzare le persone, entrare anche nelle scuole, quindi sensibilizzare genitori e insegnanti, è così?
Sì, sarebbe questa la mia idea. Se quando ci sono dei riferimenti più precisi, tanto mi si trova facilmente su alcuni social che vanno dal canale Telegram alla pagina Facebook, dove metterò riferimento e appunto l'obiettivo è costruire una rete del tipo che stavi appunto descrivendo anche tu.
Grazie, grazie Enzo per il tuo libro e soprattutto per il tuo lavoro in generale.
Grazie Enrica e grazie a Visione che ha reso possibile tutta questa operazione.
E allora andate sul sito di Visione Editore per acquistare la vostra copia di Agenda 2030, una rivoluzione colorata di Enzo Pennetta, i 17 passi verso la catastrofe per sensibilizzare tutti coloro che ancora non conoscono che cos'è l'Agenda 2030, per conoscere meglio i 17 obiettivi di questo progetto, di questo programma, per poter contrastare quella trasformazione sociale che poi piace tanto agli oligarchi. Archi di Davos, al World Economic Forum e a tutti coloro che, come diceva prima Enzo, vogliono renderci sempre più poveri e fintamente felici. Grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo sempre qua su Visione TV. Andate sul sito di Visione Editore.